Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 la linea torna alla redazione regionale di Controradio. Partiamo subito con il G7 perché si conclude oggi questa conferenza dei grandi, dei big di Francia, Germania, Canada, Giappone, Regno Unito, USA, oltre naturalmente ai rappresentanti dell'Unione Europea, UN Tourism e OSCE dei paesi Outreach, Brasile, Egitto, India, Arabia Saudita. Ma per i particolari ci colleghiamo subito in diretta con Domenico Guarino.
Sì, è terminata da poco la conferenza stampa della ministra Santanchè, la grande padrona di casa di questo G7 del turismo, conferenza stampa in stile americano, come oramai si usa fare. E cosa è venuto fuori? È venuto fuori sostanzialmente il dato politico di grande soddisfazione da parte della Santanchè, il governo Meloni, di essere stato l'artefice, l'attore per portare il turismo all'interno delle discussioni dei grandi, no? Quindi il turismo che ha pari dignità rispetto agli altri comparti economici di maggiore importanza, e questo, ha detto Santanchè, è un grande successo dell'Italia. Poi ha parlato del fatto che le varie delegazioni sono rimaste molto colpite dalla bellezza del nostro paese, potremmo dire segnatamente della Toscana, con un minimo di orgoglio di Firenze in particolare. Cosa è venuto fuori da questo G7? Soprattutto tre elementi, cioè il fatto che bisogna puntare per inclusivo del turismo, rafforzare il fattore umano sia per quello che riguarda gli attori del turismo, cioè i turisti, sia per chi lavora all'interno del mondo del turismo, poi mettere a frutto la digitalizzazione e l'intelligenza artificiale. Naturalmente è stato trattato anche il tema dell'overtourismo, come aveva già detto in apertura la ministra Santanchè, ha sottolineato che in realtà il problema è la gestione dei flussi, non la quantità dei turisti. Sentiamo.
In alcune nostre città, poche, devo dire che dobbiamo capire come poter gestire meglio i flussi, ma non è il problema dell'Italia i troppi turisti. E se qualcuno pensa che il turismo sia troppo o che il turismo sia una minaccia, io vorrei riportarlo indietro nel tempo, quando c'era la pandemia. E quando tutti noi andavamo in giro nelle nostre città e ci veniva depressione, tristezza, desolazione, perché il mondo era chiuso e non vedevamo nessuno. Io credo che oggi i risultati sul turismo dell'anno 2024 e anche le prospettive del 2025 invece ci danno una grande forza, perché il turismo è un grande vettore di crescita economica. Abbiamo superato i dati del 2019, che era l'anno record, e quindi dobbiamo essere, credo, contenti e orgogliosi.
Domenico, sei?
Sì. Ci sono, rimandandovi poi alla newsline serale, due piccole ulteriori precisazioni per quello che riguarda la conferenza stampa della Santanchè, due elementi interessanti, cioè il turismo come strumento di pace, e quindi i grandi hanno condiviso che promuovere i flussi turistici determina anche delle condizioni di conoscenza tra culture che disinnescano i conflitti. Questa mi sembra una cosa molto bella, se gli fosse dato corso effettivamente. E poi un'attenzione particolare al turismo della terza età, soprattutto per i paesi più avanzati, perché sta crescendo realmente e i flussi turistici relativi alle fasce più alte della popolazione sono essi stessi in crescita. Qui dalle poste reali degli Uffizi è tutto, a te la linea.
Grazie a Domenico Guarino, aggiornamenti naturalmente nella newsline di questa sera. Passiamo invece al presidio, allo sciopero, perché oggi contemporaneamente a tante altre città in Italia, Udo Firenze, Sinistra Universitaria, è scesa in piazza Santissima Annunziata per contestare il modello di università e di società attuale, nonché le scelte dell'amministrazione comunale in materia di diritto alla casa e naturalmente anche di turismo. Sentiamo Riccardo Pisoni di Udo Firenze, microfoni di Chiara Brilli.
si va a cercare il diritto allo studio a 360 gradi, perché non è soltanto lo studio, ma è avere il diritto a una casa, avere il diritto a una salute, che sia fisica, che sia mentale. E quindi noi scendiamo in piazza per parlare sicuramente della situazione a livello locale che ci impedisce o comunque ci rende difficile il diritto allo studio, ma anche a livello nazionale, perché questa piazza che facciamo noi oggi la facciamo in tutta Italia e nelle principali città italiane, anche per protestare contro il governo, contro i tagli che provengono dal governo. Quindi vuole essere una protesta sia a livello nazionale sia a livello locale.
Ricordiamo il taglio di oltre 170 milioni di euro al fondo di finanziamento ordinario per gli Atenei.
Esattamente, per quanto riguarda l'Università di Firenze si parla di 17 milioni di tagli, quindi insomma noi portiamo avanti un'idea di Firenze che vuole essere anche una città per studenti, città per i lavoratori, per chi la vuole vivere. Quindi ovviamente ci mettiamo dentro anche noi come studenti, in sede, fuori sede, pendolari, perché comunque ognuno ha bisogno del proprio servizio e attualmente Firenze è carente. Prima di tutti lo spazio, manca proprio lo spazio per gli universitari a Firenze, che si parli nel centro storico, ma anche l'università si tende sempre a spostare l'università più fuori. Sta parlando adesso di costruire nuovi plessi a Sesto, a Prato e a Pistoia, quindi anche l'università in questo non ci aiuta, e in più anche l'area comunale è ostica per gli studenti, infatti si può vedere come bisogna sempre spostarsi più all'esterno. E inoltre insomma quello che si cerca è di trovare dei servizi anche per permettere lo svago o comunque il concetto di aggregazione e socialità che manca attualmente a Firenze, infatti gli studenti si trovano ad essere da soli.
Voltiamo pagina, la cronaca ha sorpreso la figlia con gli amici mentre assisteva a una partita di calcio e l'ha aggredita. È accaduto ieri sera ai bordi del campo in un'associazione sportiva alla periferia di Firenze. L'uomo, un 59enne cittadino tunisino, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti, lesioni aggravate e violenza privata. Aveva con sé un coltellino svizzero, motivo per cui è stato anche denunciato per porto d'arma da taglio senza giustificato motivo. La giovane 16 anni ha riportato ferite guaribili con 5 giorni di prognosi. A soccorrere la ragazza sono stati alcuni spettatori che, dopo aver assistito all'aggressione, hanno chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri. Colpo fallito la notte scorsa nell'azienda di pelletteria di Selinna, strada in Chianti, nel comune di Greve, dove sono state anche bloccate le strade con dei furgoni con le gomme forate per mettere a segno il furto. Da quanto appreso dagli investigatori, i ladri, una volta riusciti a entrare usando un'auto come ariete, disturbati dai fumogeni anti-intrusione, si sono dati alla fuga. Indagini in corso da parte dei carabinieri e della compagnia di Filine Valdarno. E adesso parliamo della proposta di legge dedicata ai consorzi di sviluppo industriale, la proposta che nasce per affrontare situazioni come quella della GKN di Campi Bisenzio ed è il frutto di una collaborazione tra il gruppo del Partito Democratico e quello del Movimento 5 Stelle. Sarà votata nelle prossime settimane. Su questo abbiamo sentito Matteo Moretti, RSU, ex GKN. Raffaele Palumbo.
Siamo contenti, è un percorso che è iniziato a luglio, quando la legge diciamo è stata presa in carico da 5 Stelle. È un percorso che c'era stato prospettato molto più breve da chi in quel periodo avevamo incontrato. Ha visto la luce sostanzialmente a fine anno, perché ancora la legge non è stata votata, ci sono ancora dei passaggi che non sono chiari sul calendario. C'è chi dice fine anno, c'è chi dice anno nuovo. Quello che ci sembra mancare e che avevamo richiesto è la discussione sul consorzio, quindi chi ne farà parte, chi è interessato a farne parte, quando inizierà e quando vedrà la luce. È sostanzialmente una volontà politica. Bene, abbiamo fatto la legge, ma ci sono tante leggi che rimangano inapplicate. Di fatta la legge manca il consorzio, quindi mi verrebbe da fare una battuta. Poi chiaramente siamo contenti, perché l'abbiamo sempre detto, la nostra lotta, la nostra vertenza non è una lotta solo per i lavoratori della GKN. Vi ricordo che nel dicembre del 21 è stata votata una legge Parlamento italiano, anche quella suggerita e spinta dalla lotta dei lavoratori GKN.
Torna domani l'appuntamento con la giornata nazionale della colletta alimentare, l'iniziativa promossa dalla Fondazione Banco Alimentare durante la quale si potranno acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, aiutate dalle organizzazioni partner territoriali convenzionate con le 21 sedi Banco Alimentare regionali. In un periodo di scarsa disponibilità di cibo da distribuire e di crescita anche della domanda, la colletta alimentare diventa più attesa, preziosa per chi vive in difficoltà. Leonardo Carrai è il presidente onorario del Banco Alimentare della Toscana. Raffaele Palumbo.
Noi quest'anno nella sola Toscana copriremo 490 supermercati, presidiandoli con i nostri volontari, con la pettorina arancione, e tutti gli italiani e i toscani nel nostro caso potranno trovare domani mattina di sabato per avere dei consigli su un po' di spesa da fare per aiutare i nostri amici poveri della Toscana. In Italia sono 12.000 i supermercati che presideremo con tutta la rete dei banchi alimentari d'Italia. Sono 537 ad ora, ma in continuo aumento, le strutture caritative che sono in prima linea nell'aiuto alle persone indigenti qui da noi. Sono 537 che riceveranno la suddivisione secondo il loro tipo di assistenza e il numero di assistiti che hanno qui in Toscana di tutta la raccolta della giornata di domani. È diventata importantissima perché da una parte non c'era un sostegno diretto sul fronte dell'alimentazione del cibo, quindi una cosa semplice come un pasto la mattina e la sera per queste persone indigenti. Non solo, ma abbiamo contribuito anche a dare un punto di interesse sul discorso dello spreco alimentare. Indirettamente il banco, cercando di aiutare con la propria rete in tutta Italia le persone che hanno bisogno di mangiare e che non riescono ad avere accesso al cibo quotidianamente, abbiamo dato anche appunto un aiuto collaterale a una riduzione della CO2, a una riduzione dello spreco alimentare, a un tentativo anche di educare anche l'industria.
E siamo arrivati alla campagna del Contro Radio Club, che entra davvero nel vivo domani, lo ricordiamo, apre le porte degli studi di Via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, infatti ci sarà il primo sabato aperto per fare la tessera, quindi sostenere la vostra radio, acquistare i gadget che quest'anno vedono anche il panettone di Contro Radio come novità, apro parentesi, buonissimo. Controradioclub.it, il luogo virtuale dove poterci dare un sostegno reale per una radio quanto mai necessaria. Sentiamo l'editoriale della direttrice Chiara Brilli.
Torniamo ad aprirci, in realtà lo siamo sempre, gli studi, gli uffici, il bandone di Controradio è sempre aperto alla sua comunità di ascoltatrici e ascoltatori, ma i sabati e le domeniche di Radio Aperta promossi per il tesseramento hanno un sapore particolare, quello del legame che si fa aiuto, del voi che sostenete noi, per un insieme che è Controradio, quasi unica nel panorama dell'emittenza locale se non nazionale. Non c'è bisogno certo di dirlo a chi ci ascolta e ci segue per l'informazione, la musica, le risate, le emozioni, i messaggi, le critiche, le notizie, i consigli, gli eventi e i viaggi, ma anche noi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno che andiate oltre l'ascoltare la radio per farla vivere. Una tessera per ognuno di voi sarebbe un sogno, ma una tessera per mantenere la vostra compagna di quotidianità, se ci pensiamo, non è poi così impossibile. È un impegno economico sicuramente non scontato nel contesto sociale di lavoro di ciascuno, ma è uno sforzo che vi chiediamo con responsabilità, non senza impegnarci a nostra volta quotidianamente per mantenere qualità, contenuti, entusiasmo, prospettive, voci alte e microfoni accesi per raccontare, capire, risolvere, ci proviamo, scoprire e condividere con voi che siete a vostra volta ciò che alimenta questa passione, che si chiama radio, che si chiama Controradio. Siete tanti, lo sappiamo, ce lo dicono i numeri, migliaia e migliaia di persone che ogni giorno ci accendono, ci seguono, ci scrivono. A voi chiediamo di farvi sentire diventando o rimanendo soci. L'insensato e disumano contesto internazionale, l'economia di guerra che sovrasta ogni logica ed etica, il vento e la terra di ultradestra che si rinforzano, i diritti sempre più sottratti e sempre più sostituiti da derive criminalizzanti e respingenti. Non vogliamo elencare tutto quello che il 2024 ha significato e gli scenari che ci pone davanti il 2025, anche in termini di impegno per darvi un servizio pubblico e crossmediale che abbia la forza anche economica di rimanere ostinatamente indipendente, di offrire opportunità ai giovani artisti di talento laddove gli spazi per questo sono sempre meno e più massificati, e tutto quello che la radio rappresenta può significare anche nel far parte di una comunità, laddove questo è sempre più impedito. Vogliamo però ricordare Roberto Nistri, nel momento in cui ci avviciniamo al primo anno senza lo storico editore della Contro. Siamo rimasti vivi e ostinati dalla sua perdita il 21 novembre scorso, anche per lui, per dimostrargli che siamo cresciuti ma sempre giovani, che ce la faremo anche per lui, il suo pazzo sogno, la sua e nostra passione, e grazie a voi.
Siamo al tempo, sereno poco nuvoloso, i venti deboli variabili, i mari poco mossi tendenti a mossi, le temperature minime stazionarie o in calo, in pianura congelate mattutine le massime stazionarie o in lieve aumento 14-16 gradi nelle pianure interne. È davvero tutto, alle 13.01 vi lascio a City Lights, a seguire Stato Brado con G Barbasso e poi Bravo chi ascolta con Giustina Terenzi. Grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.